Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati ai non esperti di calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì alle 18 ci trovate qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio.
È stata la settimana del pallone d'oro, è stata la settimana del cambio di leadership in campionato, è stata una settimana importantissima anche per quanto riguarda le coppe europee, è stata una settimana in cui è successo di tutto. Però parliamo della cosa più recente, innanzitutto ancora una volta buonasera da Checco e Leo. Il pallone d'oro, sempre lui, Dios, ottavo in carriera, Leo Messi.
Sì, Leo
assurdo.
Messi si conferma giustamente per quello che è riuscito a fare con l'Argentina, per me premio meritatissimo. Poi possiamo discutere, Holland ha fatto una stagione straordinaria, ha fatto il treble, come si dice?
Il treble, sì. Il triplet inglese,
però insomma, il riconoscimento per Messi è giusto, per quello che ha fatto all'Argentina è stato clamoroso e mancava solamente questo trofeo, quindi sono contento per lui, il coronamento di una carriera straordinaria del giocatore, almeno quelli abbiamo visto noi, più forte della
storia. Probabilmente.
Anche che noi Diego Armando Maradona non l'abbiamo voluto vivere, quindi insomma.
Però diciamo che i giocatori vanno anche, secondo me, contestualizzati per epoca, tutto. Maradona ovviamente purtroppo anche vicende non proprio allegre che l'hanno portato anche a diverse squalifiche, quindi insomma non è mai stato troppo pulito, però ovviamente si può anche discutere. Però parliamo un attimino, Leo, del format del pallone d'oro, secondo te in generale, perché diciamo così non è mai stato, secondo me, troppo meritocratico, possiamo dirlo forse?
Beh, questo senza dubbio negli anni si è visto, sono state stagioni in cui meritavano sicuramente altri calciatori, ne parlavamo prima, no? Per esempio di Iniesta nel 2010,
Iniesta 2010. Io ricordo nel 2013
Frank Ribéry
che vinse il Bayern vinse 6 titoli,
sì.
Tutti i titoli possibili nell'anno solare, con Ribéry clamoroso lo vinse Ronaldo, quando anche nel 2019, quando il Liverpool vinse tutto, infatti per una manciata di voti vinse Messi rispetto a Van Dijk.
Se ti posso dire, in quel caso,
beh, in quel caso
non è un giocatore pallone d'oro, però
Van Dijk
mai nella vita.
Come non lo era anche Fabio Cannavaro, se dobbiamo dire.
No, certo.
Diciamo quell'anno era più per Buffon, però, magari.
Sì, sì, ma ci sono alcuni calciatori che possono anche fare una stagione straordinaria, però poi Van Dijk...
Ma diciamo, pallone d'oro esattamente premia la stagione, poi adesso
sì,
è cambiato il format,
però,
perché prima era prima era l'anno solare, quindi per esempio quest'anno sarebbe stato per il 2023 e Messi non avrebbe vinto di sicuro, invece è stato cambiato il format proprio dall'anno scorso e quindi quest'anno era per la stagione calcistica 2022-2023, insomma mondiale 2022.
Ma chi lo avresti dato quest'anno? Cioè, se tu sei d'accordo con la scelta?
Allora, io sono veramente dell'idea, anche perché ho un amore profondo per Leo Messi, che veramente se non si sa chi dare un pallone d'oro non è mai sbagliato darlo a Messi. Però ti dico che secondo me, per quello che ha fatto, io la vedo così, il mondiale vinto dall'Argentina, senza Messi l'Argentina secondo me neanche i quarti di finale.
Ah no, questo senza dubbio.
Cioè Messi veramente si è preso una nazione intera, se l'ha messa sulle spalle.
Sì, questo per la prima volta, perché è sempre stato accusato, no? Invece in nazionale,
sì, esatto,
non riuscire ad avere la stessa forza, la stessa leadership che aveva per il Barcellona, perché lì poi c'era intorno a lui
c'era un core, no?
Esatto, c'erano giocatori straordinari, l'Argentina insomma invece direi proprio di no, anche se ha vinto pure Paredes per il mondiale.
Vabbè.
Lo meritava lui il pallone, voglio dire che Paredes meritava il pallone d'oro, diciamo.
Lasciamo stare Paredes, dopo ne parleremo.
Parliamo di Paredes subito, vabbè, dai. Comunque no, per me premio meritato per quello che è stato, non c'erano grossi.
Secondo me non è stato bisfrattato Haaland.
No,
che
Haaland
comunque
non è un giocatore
parliamo, però parliamo di Haaland,
Haaland.
Aspetta, comunque innanzitutto ha vinto il premio Gerd Müller come migliore attaccante e ha vinto il treble, insomma, quantità di gol insostenibile per una persona normale, clamorosa veramente.
Io ti dico.
Però secondo me ne vincerà, potrebbe vincerne.
Beh sì, però fatto che Lewandowski non l'ha potuto vincere, no?
Lewandowski non l'ha potuto vincere perché il 2020 purtroppo non è stato assegnato. E nel 2021, secondo me, Lewandowski non lo doveva vincere, poi lo vinse Messi, che anche lì si è vinto la Coppa America, lì anche non so quanto se la meritasse, però anche lì Lewandowski purtroppo se lo meritava l'anno prima, e è l'unico anno della storia in cui non è, da quando c'è, ovviamente quest'anno è la 67esima edizione, in cui non si assegnava il pallone d'oro, ovviamente per Covid e tutto quello che ricordiamo, è stata quella la sfortuna, però insomma anche lì non lo so, secondo me il discorso di giocatore da pallone d'oro regge fino a una certa, perché appunto premia il giocatore che in quell'anno, quella stagione, ha fatto meglio. Io ricordo un Michael Owen che vince un pallone d'oro abbastanza fuori dal mondo.
Cioè, un pallone d'oro Michael Owen è una cosa scandalosa, per carità, un buon giocatore. Michael Owen vince il pallone d'oro, è come se lo vincessimo noi, la stessa cosa.
Però ripeto, secondo me non c'è tanto discorso giocatore da pallone d'oro, perché se la mettiamo così, noi siamo cresciuti che il giocatore a pallone d'oro è un Ronaldo, un Messi. Quando invece prima lo vinceva un Kakà, un Ronaldinho, un Nedved.
Di giocatori classe comunque.
Sì, 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 sì. Però effettivamente di giocatori che in quell'anno erano stati probabilmente migliori.
Ma perché Ronaldinho è stato tanto più scarso di Messi. Il Ronaldinho prime, dico.
No, assolutamente no. Il problema è quanto è durato il prendere Ronaldinho? Tre anni. No. Quello di Messi dura da 2005, che è stato messo in prima squadra Barcellona, fino al mondiale praticamente, anche
certo,
perché
certo.
Adesso all'Inter Miami, diciamo così, per uno così forte è anche troppo facile vincere tutto,
ma certo, ma
e giocare bene.
Assolutamente, però per me è premio meritato, credo che si possa concludere così la carriera straordinaria di Messi. Perché, insomma,
e possiamo dire, ho visto stamattina scrollando i social, su TikTok precisamente, mi era appunto capitato con questa musica solare praticamente, che tra l'altro è la musica di Interstellar, questa immagine a scorrimento con Messi e tutti con la standing ovation. Secondo me quella è proprio l'immagine, la chiusura probabilmente di una carriera a livello anche di premi e di tutto, statisticamente parlando, ma per quello che ho visto io, anche ovviamente io e Leo da buoni malati siamo anche gente che siamo rivisti tutti un botto di partite vecchie,
abbiamo vissuto tutta la carriera di Messi,
sì sì, diciamo che probabilmente abbiamo vissuto, abbiamo avuto la fortuna di vivere nello stesso periodo, di vedere forse il giocatore più forte della storia,
a livello di
poi non li abbiamo visti tutti, però comunque sì, a livello di premi, di tutto, ma per me di gioco.
I nostri genitori hanno visto Maradona, Platini, loro hanno avuto la fortuna di vedere
Zidane. Quanti ne non abbiamo visti?
Zidane non è un giocatore di pallone, no.
Vabbè.
E non ha vinto Totti il pallone.
Ancora, lo sapevo che arrivavi là.
No, però a proposito di questo, poi ci sono, potranno vincere ovviamente tanti giocatori, poi Totti chiaramente giocando nella Roma era complicato per lui pensare, però se parliamo poi di qualità tecnica lo potranno vincere i Totti, Del Piero,
Pirlo,
cioè veramente parliamo giocatori.
Iniesta non ha mai vinto un pallone d'oro.
No, vuole vincere Xavi.
Sì, cioè, e l'ha vinto Modric, però
ma
per dire.
Però Modric secondo te, no? Meglio di Xavi e Iniesta o no? Perché io, sai, è veramente complicato.
Secondo me siamo là. Cioè, è un livello talmente alto di qualità dell'essere centrocampisti spaventosa. E secondo me alla fine ci sta. Quell'anno, per esempio, secondo me il pallone d'oro meritato di Modric, perché
sì,
anche
sì,
lì vince qui tutto, perde, porta in finale la Croazia col mondiale,
sì, sì,
non si sa come, lì meritatissimo.
Il giocatore Luca
Benzema
Modric,
anche quando ha vinto l'anno scorso, anche là meritatissimo. Ce ne sono stati dei giocatori, ce ne sono stati, secondo me ce ne sono stati anche che non hanno vinto purtroppo questa negli anni passati. Però ripeto, se per me perlomeno questo, come già aveva fatto il mondiale, infatti ribadisco quello detto nella puntata ormai di un anno fa praticamente della trasmissione, quel mondiale, come questo pallone d'oro, forse ho detto, chiude anche un po' il dibattito, perlomeno per me, su chi sia stato il più grande della storia, perlomeno tra Ronaldo e Messi, anche se ripeto, sono tutti i conflitti, diciamo così, che crea la gente. A me neanche piace tanto analizzarli, perché
no, i dualismi ci sono, poi è normale.
Sì, sì, però io penso soltanto, invece abbiamo avuto la fortuna di poter vedere questi due campioni, certo, per 15 anni dominare il mondo.
Tu l'hai visto anche uno dei due con la maglia della Juventus, da quel momento la Juve non è più esistita.
Ecco, appunto.
E dai, comunque meritato, siamo d'accordo. Mi sembra, e a proposito di Modric, quanto è forte, fuori classe assoluto, è entrato nel classico, il Real poi ha fatto due gol, poi Bellingham è
anche
fuori
se
classe.
Due gol, esatto.
Però Modric è entrato, il Real ha cambiato proprio regia, sì, ha iniziato a giocare a pallone, qualità comunque, veramente.
E comunque pensare che dalla panchina loro entra Modric, alla Juve entra Fabio Miretti, però
dai, no,
scherzo. E comunque a proposito di classico, appunto, chi l'ha decisa con una doppietta di cui il primo gol straordinario, Jude Bellingham, clamoroso, che ha vinto anche lui il premio Coppa come miglior giovane dell'anno. E occhio per il pallone d'oro del prossimo anno, perché i numeri per adesso ci sono, sta facendo delle cose straordinarie e vedremo, vedremo. Vabbè, primi 10 minuti giusti di introduzione al miglior giocatore della storia che vince il pallone d'oro, il suo ottavo per la precisione. Andiamo avanti, tornando, mi riaggancio alla puntata della settimana scorsa in cui, avendo a registrare lunedì sera, noi non abbiamo parlato delle coppe europee. Oggi la stiamo registrando di martedì mattina invece, però questa settimana non ci saranno appunto le coppe europee. E quindi però parliamo un attimino della situazione, partendo magari dalla Champions League, dei gironi, dei risultati delle italiane, perché ci sono situazioni buone, meno buone e soprattutto una un po' catastrofica. Adesso vediamo
di chi parliamo.
Di una squadra di Milano per la precisione. Sì. E adesso ne parliamo. Però partiamo da tutti i gironi. Partiamo dal gruppo A, per vedere anche cosa stanno facendo le grandi, mettiamola così. Gruppo A che dice Bayern Monaco a 9 punti, Galatasaray a 4 con un Icardi in forma smagliante, Manchester United solo a 3 e il Copenaghen a 1. E attenzione, perché non sta facendo proprio, non sta facendo proprio bene lo United.
No, United è una squadra che stanno in grosse difficoltà, in crisi. Il girone però clamorosamente è ancora aperto per come aveva iniziato. Sta facendo molta fatica pure in Premier. Ha perso questo weekend il derby 3-0 contro il Manchester City. Quindi devo dire che la situazione è complicata, però il girone è aperto. Io credo che alla fine, vediamo, lo United potrebbe anche farcela. Vediamo se la giocherà con il Galatasaray, che è una buonissima squadra. Icardi, anche Torreira, Mertens. Non è una squadraccia, assolutamente.
Come non è una squadraccia, c'è Lens, che nel girone B clamorosamente è secondo.
Attenzione Lens.
Con Arsenal primo, Lens secondo, Siviglia terzo, come il PSV anche.
Siviglia terzo non lo voglio.
Ma perché il Siviglia appunto arriva a terzo, poi scende proprio lì come al solito. Che qua girano abbastanza aperto, con Lens che sta un pochino sorprendendo, con l'Arsenal anche nella vittoria proprio nell'ultima giornata ha riaperto. Tra l'altro Lens l'unica a non aver ancora perso, perché una vittoria e due pareggi. E adesso vediamo come si evolverà la situazione. E c'è il Real Madrid nel girone C che è primo, con Napoli secondo, Braga terzo e Union Berlino ultimo. Union Berlino anche in campionato, crisi nera straordinaria, diciamo, dal punto di vista negativo. E parliamo di questo Napoli, che è andato a vincere all'Olympia Stadium in maniera fortunata, secondo me, perché ha giocato bene invece Union Berlino. Però tre punti importanti, perché superano il Braga, o perlomeno riportano il distacco col Braga. E mentre invece c'è il Real, che tra una difficoltà e l'altra, ricordo anche la prima con Union Berlino, vinse tanto per cambiare con gol di Bellingham all'ultimo secondo. Real è primo, Napoli secondo, però deve stare attento.
Napoli deve stare attento, però credo che alla fine passerà il girone. E mi dispiace più che altro l'Unione di Berlino di Bonucci, da quando è arrivato 8 partite di fila, 8 sconfitte. Beh,
è il tuo pupillo, Leo, no?
Beh, il mio pupillo, devo dire che insomma Bonucci non sta portando molto bene, perché da quando è arrivato ovviamente si scherza, nessuno ce l'ha con Leonardo Bonucci. Il Napoli, devo dire, in crescita, non era facile andare a vincere lì, è importante soprattutto il girone e portare a casa il risultato. Poi credo passerà per seconda, difficile pensare poi di andare a vincere
a Madrid, anche se però in casa va giocato molto bene. E poi perde anche un po' per sfortuna,
eh. Valverde gli ha tirato uno scaldabagno,
sì, e Meret si è lanciato un po',
sì, no, ovviamente. Napoli comunque bene, doveva fare, per adesso sta in linea con quello che
deve fare, esatto. Però invece chi sta facendo bene ma non benissimo,
attenzione, chi è?
È l'Inter, che comunque sia in un girone non facilissimo, ma comunque sia molto più semplice rispetto alle altre italiane, soprattutto all'altra milanese. Un giro con Salisburgo, Benfica, Real Sociedad. L'Inter è primo, sì, però a pari merito con la Real Sociedad, e per differenza di te, Real Sociedad primo.
Sì, abbiamo detto,
se posso, scusami, delusionissima Benfica, che sì, l'anno scorso ha fatto i quarti di finale, ultima a 0 punti, Salisburgo a 3, Inter 7, Real Sociedad 7.
Sì, mi hanno raccontato, ci hanno detto, la Real Sociedad era una squadra scarsa lo scorso anno, quando l'hanno affrontata in Europa League, si vede.
Ovviamente.
No, sono arrivati terzi in Liga, fanno la Champions. Io credo che l'Inter alla fine passerà per prima, si è messa in una buona situazione.
Sì.
Loro devono venire a giocare a Milano, quindi sarà complicato. Io credo l'Inter alla fine passerà il turno per prima. In linea, sta facendo bene. Non aveva giocato molto bene in trasferta lì. Come si chiama lo stadio Real Sociedad? Non ricordo. E qua sei impreparato anche tu, va
sì,
bene, questa cosa siamo
impreparati.
E giocò una partita terribile, l'Inter per riuscire a pareggiarla. Insomma, se adesso batte il Salisburgo è praticamente fatta per il passaggio del turno. Poi si giocherà, presumo, l'ultima, credo, non so se l'ultima, sì, l'ultima giornata contro la Real Sociedad al San Siro. Quindi l'Inter
al San Siro.
Quindi un Inter, insomma, è in linea.
No, è anche comunque tranquilla, 4
no,
punti dal Salisburgo.
Perché mi parla male l'Inter, cioè, l'Inter non bene, non benissimo. Dai, su.
No. L'Inter quest'anno per adesso sta sbagliando poco o niente. Invece squadra che aveva iniziato bene ma adesso male, più paradossalmente avendo 4 punti che non è male, è la Lazio, che clamorosamente adesso si trova al terzo posto del girone, ma soprattutto perché al primo c'è il Feyenoord.
Anche qui.
Vai,
era,
sì,
squadra scarsa. Ho capito però.
No, è una squadra che però è cambiata rispetto all'anno scorso.
Hanno vinto il campionato lo scorso anno.
Con davanti un'attaccante che sta facendo benissimo, Jimenez, che sta facendo benissimo.
L'anno scorso Mancini,
numeri straordinari.
Che palla però.
Ecco. Appunto. Però parliamo di questo girone, perché il Feyenoord è primo.
Bel girone questo, mi piace.
Atletico secondo, perché 5 punti, una vittoria e 2 pareggi.
Yes.
E Lazio terza con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L'ultima appunto ruboante contro il Feyenoord a Rotterdam.
Sì.
E il Celtic lì ultima a un punto. Girone difficile perché alla fine 6-5-4 molto equilibrato. La Lazio alla fine neanche troppo male, perché in 3 partite 4 punti non è male. Però comunque sei terzo perché il Feyenoord sta volando. L'Atletico bene, ma non benissimo, comunque sia, per adesso è a 5 punti. Vediamo, questo è un girone molto interessante. Mi aspetterei anche un Atletico terzo, per dirti, mi potrei aspettare di tutto. Tu che ne pensi di questo girone e della Lazio in questa Champions, che aveva iniziato pareggiando all'ultimo secondo, poi vincendo l'ultimo secondo col Celtic, poi sconfitta importante contro il Feyenoord?
No, dico che la fortuna prima o poi finisce, infatti hanno preso una bella scoppola in Olanda, lo sono abituati perché anche lo scorso anno erano usciti dal girone Europa League.
Di molta sfortuna.
Che ci hanno raccontato che all'inizio all'Olimpio hanno battuto i campioni d'Europa in carica, i vice campioni d'Europa in carica della Conference, prendendo in giro un po' la Roma, però devo dire che anche loro hanno fatto una bella figura. E no, adesso a parte le cavolate, è un bel girone equilibrato, la Lazio ha tutte le carte in regola per passare, dovrà in casa... Non ti dico vincere, ma l'importante è non perdere, ecco.
Con Feyenoord però sarebbe importante vincere.
Sì, importantissimo.
Perché poi devi andare a giocare a Madrid,
Lo so, infatti. Però la Lazio è importante che, insomma, non perda, secondo me, perché...
Però non è così semplice.
Ah, certo, non è semplice.
Cioè, la Lazio, diciamo, ha bisogno pure di incastri favorevoli.
No, non è semplice.
Cioè, ha bisogno di vincere col Feyenoord, sperare che l'Atletico vinca col Feyenoord, a sto punto anche viceversa, che poi andare a Madrid a fare la partita non è facile, per un Atletico che, anche qua... Va bene, non troppo bene in Liga, però comunque è sempre lì sul pezzo, a grandi campioni. E vediamo, questo però è un girone interessante.
Girone interessante, può succedere qualsiasi cosa.
Girone interessante, in teoria il più interessante di sicuro a livello di squadre, quello del Milan, in girone. Cui però purtroppo le milanesi, la milanese male.
Beh, sì.
E l'ultima sconfitta per 3-0 a Parigi, roboante ma soprattutto anche un po' imbarazzante, se posso dire. Dimmi un po' la tua sulla partita e sul girone.
No, Milan secondo me i primi 20 minuti era partita bene, stava facendo una buona
perché i primi 20 minuti ha fatto pressing alto.
Sì, pressing alto, gegenpressing. Non ha iniziato male, poi.
L'approccio era buonissimo.
L'approccio era buono, l'approccio è che poi quelli giocano un Mbappé davanti, insomma, anche se quest'anno il PSG è una squadra più attaccabile, non è impossibile affrontarli, quindi
però
insomma,
hanno una perla che stranamente non è stata comprata per fior fior di quattrini.
Attenzione.
Beh, Zaire Emery, 2006, 17enne straordinario, cioè veramente
forte.
Ha dominato in lungo e in largo a centrocampo, ha fatto ripartire per il secondo gol, forte.
Ma quello che preoccupa il Milan sono i 0 gol fatti in 3 partite, però è ancora aperto, perché se ci pensi sta a 2 punti al Newcastle, quindi sta lì,
sì, infatti,
ce la può fare ancora, vediamo.
Ci leggi un attimo la classifica con i punteggi,
sì,
anche, no?
6 punti, Newcastle 4, Dortmund 4, Milan 2, ultimo in classifica. La Milan ce la può fare, cioè non è impossibile. Certo, a San Siro non deve perdere col PSG, basterebbe anche un punticino, ecco, però le ultime due, se fa 6 punti, secondo me ce la può fare. Poi è difficile, eh? Non è che è così scontato battere.
Secondo me l'importante è iniziare a segnare.
Però gioca col Dortmund a San Siro, se non sbaglio. In Newcastle entra, ecco, trasferta, deve andare in Inghilterra, gioca, però secondo me ce la può fare. Cioè il Milan per
ce la può fare,
la
anche
qualità che ha e per i giocatori è più forte di entrambe, secondo
sì,
me.
Sì, soprattutto perché, ripeto, la classifica non è catastrofica, perché PSG a 6, Dortmund Newcastle a 4, Milan a 2, quindi insomma una vittoria contro il Dortmund, per esempio, se la fa sorpassare. Importante appunto adesso sarà quella, perché adesso ci sarà Milan PSG e Dortmund Newcastle. Ecco, se il Milan non vince e per esempio il Dortmund vince, Dortmund va a 7, PSG va a 9 e Milan rimane a 2 e poi deve fare punteggio piano nelle ultime due, sperare in alcuni incroci. E uscire di nuovo come 2 anni fa da ultima del girone non sarebbe tanta roba, soprattutto pensando all'anno scorso è stata una delle semifinaliste.
Sì, assolutamente, insomma il Milan l'anno scorso ha fatto una grande Champions, quindi uscire così, anche andare in Europa League, secondo me non è il massimo la squadra come il Milan, perché giochi giovedì, se sta giocando lo scudetto, lotta con Inter e Juve,
sta un pochino zoppicando, dopo
sì,
ne parliamo.
Esatto, quindi no, il Milan o passa per primo, o meglio passare secondo e arriva ultimo, insomma il terzo posto. Poi io da tifoso Roma il Milan non ce lo voglio in Europa League. Anche se pure
Lione da tifosa Roma non vuole nessuno in Europa League.
No, le squadre forti non le vuole.
Spera, ecco, quando lo Young Boys,
no, la Stella Rossa, se...
esatto. Parliamo appunto del giro di Young Boys e Stella Rossa, anche se non sono le protagoniste, i protagonisti sono ovviamente City e Lipsia, che tanto per cambiare si rincontrano nel girone, penso gli ultimi 5 anni sono contro i 6
sì,
volte.
L'anno scorso agli ottavi di finale vinse, sì, mi sembra l'andata 1-0 Lipsia, poi perse 7-0.
Finì 1-1.
A 1-1
che pareggiò di testa Ruben Dias.
Ma sei a Guardiol? No, Guardiol però gioca all'Ipsi all'epoca.
È vero, segnò Guardiol, che mi ricordo gol con ponte polemica, clamoroso. Sì, eh?
Sì, sì.
Però parliamo un attimo del risultato del girone. Per adesso, vabbè, City 9 punti, Lipsia dominando, 6. Lipsia 6, Young Boys a 1, sì, Stella Rossa 1, diciamo, qua abbastanza...
Lipsia è una bella squadra.
Lipsia è bella squadra.
Giocano bene.
Abbastanza lineare la situazione.
Sì.
Lineare come nel gruppo H, l'ultimo, in cui il Barcellona... sta facendo benissimo, 9 punti.
Finalmente Xavi riuscirà a capire,
ecco.
Proverà il brivido di passare un girone ai Champions, visto che negli ultimi anni due volte non è passato. E
è pizzicato.
Xavi è insopportabile.
Però grande centrocampista.
Quello sì, ma grande è antipatico, insopportabile. Palladino rispetto a lui è un simpaticone.
Ecco, e non lo è. E secondo posto invece per il Porto con 6 punti, Shakhtar a 3 e l'Antwerp.
Mi dispiace.
A 0.
No, Anversa qua mi dice.
Ah, giusto.
Che no. L'Antwerp.
L'Antwerp è...
Che tu hai scritto altro, ma qua Anversa che ho scritto.
Nomi strani.
All'Anversa, io adesso mi voglio dire una cosa. Perché l'Anversa ha 0 punti? Cioè, com'è possibile una squadra come l'Anversa abbia 0 punti,
ecco,
in questo girone?
Perfetto, soprattutto
lo dico, meno... lo dico, l'Anversa passerà per
te. Non penso proprio. Questi erano i gironi di Champions.
Sì.
Italiane, quindi, velocemente rivedendo, Milan... delicato come la Lazio, mentre invece Inter-Napoli di sicuro messe meglio. L'Inter si giocherà al primo posto, il Napoli ci può provare, però sarà difficile con il Real.
Napoli-Inter hanno un piede e mezzo verso gli ottavi.
La Lazio ci può anche provare per il primo posto, ma importante passare. Milan dovrà fare una seconda, diciamo, le partite di ritorno, secondo me innanzitutto pensando a segnare,
sì,
e poi facendo anche i calcoli. Andiamo adesso in Europa League velocemente.
Sì, l'italiano, e qui facciamo un recap di tutti i
facciamo, gironi. Ci sono alcuni gironi interessanti, facciamoli tutti velocemente.
Sì.
Il primo vede Friburgo, West Ham, Olympiacos,
sì,
e Baka Tobola,
famosissimo.
In quest'ordine, in cui Friburgo, West Ham 6 punti, Olympiacos 4, Bagatopola 1, le prime tre si giocheranno al primo posto,
sì,
interessante.
Bello il girone B.
Esatto, girone B.
Marsiglia, Brighton a Capatene, Ajax. Il Marsiglia in questo momento al primo posto 5 punti, Brighton e a Capatene a 4 e l'Ajax che è in crisi ed è ultima nelle redivise anche qua con 2 punti. Ajax squadra...
velocemente una piccola parentesi sull'Ajax.
Non so che vabbè, va.
Da 0 a 100 in...
hanno cambiato un sacco di giocatori, rischiano seriamente di retrocedere, sono ultimi per non tipo 8 partite di fila, una cosa.
Sì, poi anche molte critiche in Olanda durante le partite interrotte,
sì,
un po' un casino, se possiamo dirlo.
Sì.
E rischia anche una Valencia, sta facendo malissimo.
Assolutamente.
Girone C carino anche con Real Betis a 6 punti,
proprio,
carino. Sparta Praga a 4, Glasgow di Rangers a 4 e l'Aris Limassol famosissimi a 3. Qua il girone equilibratissimo perché siamo tutte là, quindi se lo giocheranno fino alla fine.
Sì.
E qua primo girone dell'italiana.
Atalanta che ha 7 punti al primo posto, Sturm Graz a 4, lo Sporting a 4, l'ultimo il Rakov Šiškovska, uno, scusate,
famosissimo.
Beh, tanto, tu devi portare rispetto a queste ancora, squadre.
Occhio allo Sturm Graz, perché lo Sporting rischia seriamente di non passare. Per adesso,
per adesso è rischio. Anche Sporting, se rischia.
C'è la regola delle migliori terze.
Ma non capisco perché nella grafica ci dicono lo Sturm Graz e lo Sporting sono entrambi,
perché hanno stessi gol fatti, stessi risultati, stessa differenza reti.
Quindi non esiste una squadra.
Però lo Sturm Graz messa prima perché ha vinto nello scontro diretto. Quindi esatto, è per quello. E Girone invece imbarazzante, vabbè,
Liverpool veramente
in ciabatte
se non vince questa Europa League è un fallimento, già lo dico, ecco, adesso vabbè. Netta, no, vabbè, ma Liverpool è una squadra che non ci deve stare in Europa League, una squadra
assolutamente no, però per adesso molto bene. Darwin Núñez si riesce a sbagliare a porta vuota qualsiasi cosa. E vabbè, Liverpool 9 punti, Union Saint-Gilloise a 4, Tolosa a 4, il LASK a 0. Girone F che invece dice Ren, Panathinaikos, Villarreal e Maccabi Haifa. Qua malissimo Villarreal, abbastanza.
Anche il Villarreal ti ricordi bene.
Me è un po' tutto. E Ren per
Ren
adesso
ancora no.
Ren a 6, Panathinaikos 4, Villarreal male per adesso.
Io li incontrerei, un po' male, incontrerei a 3. Il Ren agli ottavi, c'è un certo Nemanja, il signor Matic, che
Matic.
Vorrei incontrare il signor Matic, insomma.
Quel demone
di Matic. E girone G della Roma, in questo caso.
Oh, ci siamo, la migliore squadra dell'Europa League.
Beh, sai, una,
beh, tanto, una delle pretendenti, lo possiamo dire, esatto. Roma 9 punti, in ciabatte abbastanza, Slavia Praga seconda a 6, Servette 1, Sheriff tira
per 1.
Questo girone di Conference, diciamo, lo sta vivendo bene.
Vabbè, sì,
no, però come l'hai vista la Roma in questo girone? Beh, per adesso bene.
Per adesso in bene, ciabatte. Sono avversari sono abbastanza scarsi, abbiamo detto, l'importante è passare per primi, perché così almeno eviti i sedicesimi, gli scontri, lo spareggio con le squadre che scendono dalla Champions.
E le migliori terze.
Lo sappiamo quanto può essere, due partite in più possono essere anche, insomma, poi faticose il caso.
È un casino, eh.
E girone H, invece, che è una delle squadre in questo momento più belle d'Europa, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso con 9 punti, segue il Karabakh a 6, Molde a 3 e Lagen a 0. Lagen non si sa che squadra sia, però
sembra una birra. No, come da Leverkusen, parte
perché
Leverkusen è tanta roba. Anche anche in Bundes, esatto.
Primissima in Bundes. Primissima, e può essere una delle pretendenti a vincere la Coppa insieme a Liverpool e Roma in questo caso.
Per adesso impatto clamoroso, se posso dire, di Xabi Alonso.
Sì, sta facendo
sul gioco, su anche l'animo. Parliamo di una squadra che
contro di noi non riuscirono veramente a fare un gol, si presero a pallonate da 0 gol.
Ecco, no, soprattutto parliamo di una squadra veramente di alto livello.
Vero.
E gioca bene.
C'è lo sto davanti, sto Boniface, che è una cosa
Boniface. Lo dico?
No, non lo dico.
Beh, Boniface al momento però uno degli attaccanti più in forma.
Ti correggo la pronuncia, sentendo telecronaca, Boniface.
Boniface.
Così mi dicono, almeno io sentendo la
telecronaca. Ah, te l'ha detto Borghi,
da che ne so, io guardo gli highlights e dicono Boniface. Io pensavo fosse Bonifacio all'inizio.
Bonifacio ottavo, magari, sì. Vabbè, cristianità a parte. Andiamo avanti e ci ributtiamo nel campionato. Nell'ultima giornata sono cambiate tante cose a livello di classifica, a livello di motivazioni.
C'è chi è passato dal sesto al nono posto. E qui, scusate, tanto c'è un bug clamoroso
sulla classifica di Leo. Classifica. Per fortuna ce l'ho fatta bene. Classifica, vediamo la fine.
Partiamo dall'ultimo posto o alla fine vogliamo guardare la classifica?
Guardiamola dopo velocemente, okay, i risultati. E poi commentiamo la classifica magari.
Allora, c'è stata
dopo 10 giornate, una iniziando partita a dare un po' di voti. Vediamo alla prima parte, perché effettivamente più di un quarto della stagione, esatto, delle squadre, esatto, si è andata in campionato.
Bravissimo.
Partiamo con le partite.
Sì.
La prima, ovviamente, immancabile,
voglio
fantastica.
Sapere cosa facevate venerdì sera alle 8:45. Ecco, io guardavo Genoa Salernitana, un grandissimo gol di Albert Gudmundsson che fa portare veramente un po', fa respirare, scusatemi, un po' il Genoa, e nelle ultime partite giocava bene ma stava perdendo troppi punti, secondo me.
Però Salernitana 11 punti,
non è cambiato nulla, è arrivato Inzaghi, ma insomma mi sembra che in questo momento
è ufficialmente all'ultimo posto adesso, eh?
Esatto. Poi devo dire, sabato alle ore 15 c'è stata una bella partita invece, Sassuolo-Bologna. Il Bologna di Thiago Motta in questo momento ha perso solo una partita alla prima giornata contro il Milan, sta facendo un campionato eccezionale.
Beh, e soprattutto classifica per adesso dice ottavo posto.
Appunto, secondo me può arrivare in Europa questa squadra.
Ecco, non lo so, però
lo dico.
Possiamo, veramente bella partita. Parliamo però un attimino di un giocatore straordinario.
Vabbè, solo perché ce l'ha il fantacalcio.
No, perché anche il gol,
Joshua.
Anche il gol grida calcio da tutti i pori. No, cavolata a parte, parliamo un attimo. bellissimo. Joshua Zirkzee, scuola Bayern. Sì, tu sei innamorato, parlami un attimo di sto giocatore.
Un giocatore eccezionale, conoscevo già il Bayern, sapete, io sono un grande esperto di calcio, sono scout, insomma.
Un grande nonno.
No, è un giocatore, allora, sicuramente i meriti ce l'ha anche Thiago Motta, che sta facendo rendere una squadra veramente, possiamo dire, parte normale.
Sei un po' overperformando,
vedendo Ebischer, pare, non lo so.
Sì, più che altro, cioè, guardando anche la squadra titolare, ci sono giocatori tipo Lico Giannis, sì, Calafiori. Sì.
Calafiori, sono molto contento.
Calafiori molto bene, eh. Io lui, pensa, lo ricordo per l'Europa League, se non ricordo
l'assist
male.
L'assist contro l'Ajax.
Esatto, che poi lui giocò anche la semifinale disastroso contro United, perché quella famosa partita in cui la Roma era 2-1 avanti, ma soprattutto mi ricordo tre infortuni tra cui il portiere nel primo tempo, una cosa
e poi
mai vista.
Fonseca che decide di suicidarsi tenendo come qualche altro genio la difesa a centrocampo, sì, esatto, contro lo United.
Però no, comunque tornando un attimo qua, tanti giocatori più che altro che vengono anche da altre realtà. Freuler, che però a me era sempre piaciuto tanto all'Atalanta, sta facendo bene. Sale Makers anche, titolare, titolarissimo. Ferguson sta rendendo bene. Ecco, più che altro poi lì ci sono quei tre gioielli, possiamo dire, lì davanti. Ferguson, Orsoni, Zirkzee, che si vede che sono probabilmente di un'altra categoria rispetto agli altri. Rendono veramente bene. Bologna che sta facendo benissimo. Dall'altra parte anche c'è un Sassuolo un pochino in ripresa, anche qua ci sono dei giocatori veramente di un altro livello, per esempio l'Orientè, Berardi, Pinamonti anche che sta facendo bene. Comunque, dicevi tu esattamente, c'è il Bologna, veramente tanta roba.
Sì, Bologna tanta roba, giocano bene. Il Sassuolo è una squadra che non sopporto, perché è capace di purtroppo fare delle partite clamorose, poi perdere punti come ha fatto contro la Lazio in maniera imbarazzante, grazie a Romano.
Sì, il Sassuolo sono proprio quelle squadre, scusate, Sassuolo, Torino, che secondo me fanno proprio
male al calcio.
Bravo, no,
male al calcio.
No, fanno male al calcio italiano.
Vabbè,
perché ogni volta che veramente a fine campionato poi leggi queste squadre, sono proprio quelle squadre che dico: ma perché non c'è un campionato con meno squadre? Così almeno un po' di motivazioni li potrebbero avere, cioè, sono, ripeto, poi il discorso lo facciamo ogni mercoledì, però è anche ormai noioso pensare che poi devi giocare contro il Sassuolo, magari perdi, ce rosichi, poi vai a vedere, pareggia col Bologna, perde, cioè pareggia con Lecce, perde col Monza, è quella squadra fastidiosa che poi, appunto, per carità, abile, perché comunque bisogna saperla battere, però che poi alla fine sta lì, sta a 11 punti, non fa niente, non retrocederà mai perché è troppo forte, però neanche potrà mai puntare a qualcun altro, rompe e basta, un po' come Torino, quelle squadre là. Poi al Torino ci arriveremo, anzi ci arriviamo subito.
Partita,
comunque Sassuolo-Bologna, se posso, prego, grandissima, prego. Bella partita, soprattutto per merito del Bologna, bellissima squadra, che gol di Zirkzee. E appunto adesso vediamo se il Bologna riuscirà a tenere un pochino quel passo.
Beh,
perché
c'è la Bologna-Lazio, una partita molto interessante.
Bologna-Lazio anche perché sono attaccate in classifica, 1-15, Bologna 16 punti a Lazio.
Io,
vediamo.
Da romanista, ti dico, spero vinca la Lazio, perché poi la settimana dopo c'è il derby. Se la Lazio perde il Bologna, non perde il derby, dico già questo.
Questo lo dico subito, Leone, non so se amici romanisti, anche voi, fateci sapere
nei commenti.
sui nostri social, Team Esperti Calcio, poi magari apriremo un bando domande. Leone ha sempre questa cosa: quando la Lazio perde prima del derby, la Lazio vince sempre il derby.
No, ma questo vale per tutte le squadre. La Roma, se deve affrontare una squadra, per esempio il Lecce che ha perso il Torino, io sono preoccupato per Roma-Lecce perché hanno perso il Torino. Quindi ecco, la Roma deve affrontare squadre che vincono la giornata prima, è la cosa migliore. Dico solo questo. A proposito di Lecce, perde in casa col Torino e finalmente torna alla vittoria. Ho sentito qualche critica a Juric, si parlava addirittura di rischio esonero,
sì,
leggevo in settimana.
Vabbè, perché in effetti non stava facendo bene.
No. Segna Buongiorno, fa un bel gol.
Che torna all'infortunio, segna, esatto, anche perché poi Torino è un pochino anche disastrato con gli infortuni,
sì,
perché
Schurz
è il crociato si è fatto, però torna Buongiorno che segna. E anche qua, parlando della squadra, il Torino che con un po' più di costanza potrebbe fare male, anche perché i giocatori interessanti ne ha, cioè Sanabria, anche Ricci sta facendo bene, Bellanova,
beh,
Buongiorno, Schurz anche molto bene, Vlasic se vuole rigiocare a pallone,
anche se questo è il Fanta,
no, perché in generale c'ha Duman Zapata, c'ha Radončić, c'è anche che quanto pare quest'anno invece è un giocatore di calcio, insomma, tante cose. contro un Lecce che invece perde, però ci può stare comunque un Lecce che per adesso il suo lo sta facendo, ha comunque 13 punti, lo sta facendo molto bene, 12 gol presi, 10 fatti, insomma non ci si può aspettare tanto. Però ecco, questa invece per noi è una vittoria importante per il Torino, che appunto prima di questa vittoria comunque era 9 punti e adesso la deadline per la retrocessione è 7. Quindi adesso piano piano anche le squadre un po' indietro dovranno aumentare. Molto da dire su questa partita, tu ne hai? Comunque importante, no, per il Torino, soprattutto importante per il morale, perché ha detto sì. Bene, su Juric si iniziavano ad avere un po' di dubbi.
Sì, è vero. Passiamo alla partita del sabato sera, oh. Juventus-Verona, faccio una mia breve analisi, poi parli te, che sicuramente l'avrai vista. Juventus sì, sì, che, insomma, anzi no, Juventus, il povero Ken gli hanno annullato, penso, quanti? Due gol, la Juventus... Siamo
il primo un po' imbarazzante, eh. Possiamo dire gioco, sì, però, sì, no, però
è un oggettivo fuori gioco, quindi.
Sì, però
sì, è imbarazzante, che sì, posso capire, però purtroppo no, il fuori gioco è così ormai nel calcio, lo so anch'io. No, anch'io penso, insomma, poi annullare questi gol per veramente per un scarpino, per un'unghia,
un tacchetto,
sia abbastanza assurdo. Comunque la Juventus fa una partita pessima come al solito, brutta da vedere. Lasciamo perdere le tante occasioni, la giocava col Verona, vince, Allegri è secondo. Meglio
per
di così,
una notte primo,
per una notte è stato primo, da 3 anni. Esatto. La Juventus comunque deriffa, deraffa, continua a vincere, gioca una partita a settimana, secondo me pure giocando così le basta alla fine per lottare un minimo per lo scudetto. Non credo che alla fine lo vincerà, però insomma devo dire in questo momento
per
bene.
La Champions
la Juve arriva seconda o terza, cioè non credo che la Juve, se non arriva ai primi 4 è un suicidio. E quindi bene così. Il Verona è una squadra comunque sempre fastidiosa, nonostante sia scarsissima, perché il giocatore più forte c'hanno è Follorucio, ho detto tutto.
Chi è?
Follorucio. Credo, hai stato pure la partita, Follorucio.
Gonge è un buon giocatore.
Gonge, quindi la Juventus vince, non molla mai, al 98esimo, anche minuto ho segnato.
96esimo. Un altro palo lì aveva preso.
C'era un rigore per il Verona nel primo tempo non dato, però pazzesco. Vabbè, un braccio larghissimo da parte di Kostic.
Solite cazzate, scusate il termine.
Vabbè, da veramente come ti permetti.
Però parliamo di una costante, vai, cioè parlamene te e poi io dirò la mia.
Dimmi questa costante
della Juve, che di anno in anno che non sì. va, non va, che gioca male, gioca la costante, però è sempre una, la difesa. Altre sono 5 partite di fila senza prendere gol.
Veramente?
5 partite di fila.
Questa...
Dopo vittoria, perché 1-0 con Lecce, 0-0 con l'Atalanta, 2-0 col Torino, 1-0 con Milan, 1-0 col Verona. 4 vittorie nelle ultime 5, sì. 3 di fila senza prendere gol. Quella comunque, possiamo veramente dirlo, di anno in anno, campionati vinti, campionati persi, terzi posti, quarti posti, la Juve ha sempre una difesa costantemente clamorosa. Beh, questo ne dobbiamo parlare.
È vero,
eh.
Poi da quando è tornata
e
Allegri...
se mi posso permettere, scusate, quest'anno, nelle ultime due partite, cioè titolari, Rugani, Gatti e Bremer, per carità, tutto bene, però per esempio contro il Milan, insomma... Che ne pensi però di questa costante? Che poi davvero giocatori che passano, giocatori che non passano, perché, cioè, pensiamo alla difesa che prendeva 15 gol un anno, erano Chiellini, Barzagli, Bonucci. Quest'anno beh, sono, ma come l'anno scorso, Bremer, Danilo, Alessandro, che comunque anche l'anno scorso Juve, seconda, terza miglior difesa del campionato.
Beh, credo che sia anche un discorso legato alla storia Juventus, no? È sempre stata una squadra da questo punto di vista forte a livello difensivo. Poi da quando è tornato Allegri, questa maggior ragione, si è portato quasi all'estremo questo concetto, no? Dato che è un allenatore piuttosto difensivo. E, però la Juve, ti ripeto, bene, segna pochissimo, non, è una squadra che comunque insieme alla Roma gioca in maniera terribile, però rispetto alla Roma le partite le vince. Devo dire che la rosa della Juventus non è così... in alcuni reparti è piuttosto normale, secondo me, se poi
altro infortunio, sono fatto male anche UEA.
Se parli veramente, se uno analizza fino in fondo, la Juventus non ha una rosa straordinaria rispetto, per me Milan e Inter e Napoli per rosa oggi, secondo me, forse no, Napoli non lo so, però no. Milan e Inter sicuramente hanno qualcosa in più per rosa.
Però secondo te allora dov'è la forza di questa Juve? È veramente così facile ridurre tutto a hanno soltanto una partita a settimana? Secondo te?
Sì e no, nel senso, bella domanda, è complicata, sicuramente in parte
esatto, magari
la Juventus sono influenzati al fatto che lei
di sicuro
gioca,
quello aiuta.
Aiuta,
perché poi la vedevamo anche, come vediamo tutte le squadre, scusa ti interrompo Leo, le squadre che poi arrivano a giocare, magari giocano il mercoledì in Olanda de sera, per poi giocare magari di domenica pomeriggio, domenica sera, è ovvio che arrivano più stanche. E per esempio io mi immagino una Juve con le coppe quest'anno, con tutti questi infortuni, con tutti questi casi purtroppo per la Juve anche fuori dal campo, vedi Fagioli, vedi Pogba, cioè sarebbe stato curioso, l'avremmo vista secondo te lì al secondo posto con tutti questi, con questa poca disponibilità anche con le coppe europee? Secondo me no. Quindi diciamo alla fine va male ma va bene. E hai qualcos'altro da dire sulla Juve? Che sennò magari dico io velocemente due cose, anche se no, non c'è molto da dire.
Credo che non sia legato solamente al fatto che giochi una partita, solamente una partita a settimana, ma quest'anno vedo una squadra, almeno questa è la mia sensazione, un po' più libera mentalmente. L'anno scorso la Juventus aveva
l'anno scorso stagione travagliata da qualsiasi cosa.
L'anno scorso ci sono stati tanti problemi, perché poi noi possiamo, non entro nel merito, la penalizzazione è stata giusta alla fine, però a parte questo, parlando proprio della natura psicologica di quello che è successo, è chiaro che può influenzare una stagione, no? E soprattutto i calciatori, questo lo
entrare a Empoli tutti. Che 5 minuti prima ti dicono, ti hanno tolto i punti e devi vincere tutte per arrivare in Champions matematicamente.
No, certo, appunto per questo. Quindi l'anno scorso è stata una stagione complicatissima per questi motivi qua. Quest'anno vedo una squadra più rilassata, più tranquilla, e anche Allegri lo vedo più coinvolto, più sul pezzo. Quindi la Juventus mi sta piacendo, cioè deve fare questo, anche perché Allegri non è un allenatore che ti dà altre cose, cioè da questo, è un allenatore che può darti una solidità difensiva, una carica,
la mentalità.
La Juve è una squadra che non molla, questo ce l'ha sempre avuto, però è una squadra che non molla, e vincere al 96esimo è ancora più bello secondo me. Poi possiamo entrare nel merito del gioco, quello è vero, però il tifoso, questo vale anche per la Roma, il tifoso di calcio secondo me poi deve sempre valutare e analizzare la partita, va bene, però poi hai vinto, la prima cosa che devi pensare, ho vinto, risultato. Tu hai pensato appena è finita la partita, hai pensato che partita è merda, hai detto oh cazzo abbiamo vinto, scusate il termine,
assolutamente, ecco. Così mi leggo e faccio anche una piccola analisi. Ovviamente ho semplicemente pensato che goduria vincere all'ultimo secondo, possiamo dirlo, a tifosi le vittorie così sono le più belle.
Ma bellissime.
Sono le più belle, soprattutto bellissime, anche bellissime. Perché un pareggio avrebbe fatto male, uno alla classifica, due all'umore, soprattutto anche perché possiamo dirlo, la Juve non si sa come non aveva segnato prima, perché Kenny gli annullano due gol, anche il secondo vorrei dire Faraoni, sì, sbracciata che c'è, che si alza, guarda finché segna Kempe, si ributta giù, simulazione abbastanza imbarazzante, poi Faraoni mio compaesano tra l'altro da bracciano con furore, il primo di un tacchetto in fuorigioco, altre due occasioni per Ken, Yıldız che sfiora il primo gol in carriera con la maglia della Juve, ovviamente senior perché con l'Under 23 invece fa i macelli, mandandoli poco sopra la traversa. Juve che ha giocato, secondo me invece, ecco, ha giocato bene, giocato contro il Verona, ha fatto quello che doveva fare, ha creato tanto, non ha segnato non si sa come, gol anche per Cambiaso, giovane che ha avuto un buon impatto, tenuto la Juve. Anche Fabrizio Romano recentemente ha detto la Juve non ha mai pensato di darlo via, lui ha sempre voluto stare al centro del progetto per la Juventus, sta giocando anche con continuità. Un po' sparito Iling Junior, questo mi dispiace perché comunque lì a sinistra con una partita a settimana la competizione c'è Kostic, c'è Cambiaso, che poi come vedi sono giocatori che giocano e fanno la differenza. La partita non c'è molto da dire, vittoria comunque possiamo dire meritata.
Ma meritatissima, dai, nemmeno.
E soprattutto ovvio, soprattutto importante per la classifica, perché per una notte la Juve è stata prima, poi l'Inter ha trovato la vittoria contro la Roma e tra poco ne parleremo. Juve che dice classifica 23 punti, 10 partite giocate, ne ha persa soltanto una, come l'Inter e come il Bologna, le uniche squadre che hanno perso una partita, anche perché poi le altre che hanno perse soltanto due sono Fiorentina e Milan. Fiorentina tra l'altro ieri sera per noi, lunedì sera per voi ovviamente, contro la Lazio anche qui all'ultimo respiro. E 7 vittorie fatte, 2 pareggi comunque, con un ottimo Bologna e con l'Atalanta, una sconfitta, sta facendo il suo. Non segna tanto perché soltanto 16 gol sono pochi, se vediamo tutte le, diciamo dal sesto posto in poi, Fiorentina 18, Napoli 22, Atalanta 18 gol fatti, Milan 18, Inter vabbè un'altra categoria con 25, però la forza poi sta dove dicevo lì, 6 gol presi anche con una difesa non fantastica, tanti infortuni per questa Juve, si è fatto male Danilo, Alexandro, Weah che stava trovando continuità, però è buono, come detto te, di sicuro aiuta giocare una volta a settimana. E adesso però per esempio ci sarà uno scontro importantissimo, perché con la Fiorentina la Juve gioca tanto, anche perché gli inseguitrici sono là, perché se il Milan poi vince o pareggia comunque potrebbe riandare gli stessi punti alla Juve, che era una partita importante a Firenze. Sulla Juve abbiamo anche detto tanto, per adesso molto bene e fa quello che deve fare perché alla fine con una partita a settimana, però c'è da dirlo, deve lottare per il campionato,
Sì,
secondo me.
indiscutibile.
Squadra che invece lotta per la retrocessione, che però trova in maniera roboante contro un
Ci siamo
Frosinone.
rigiocati di Francesco.
Esatto, però primo vero passo falso il Frosinone che
Per
da 3 a
fare 3-0.
3-0 su, a
Fare
proposito di Juve, qua diciamolo, e l'ha detto anche te, grande gioiello Sulè, fa due gol
3-0. Alirio
fantastici.
faceva giocare a terzino.
No, faceva giocare esterno,
Esterno, non era lo
però sta
solito.
facendo molto bene Sulè, si
Sì,
parla anche di un
dell'infortissimo.
suo rientro, perché ovviamente in prestito secco, secco, si parla di un suo
Questo a gennaio gli
rientro,
sta a Torino.
forse a gennaio, adesso vediamo. Però invece il Cagliari di Sir
Sono
Claudio,
contento perché il Cagliari, devo dire, le
esatto,
ultime
vince
due.
l'ultimo secondo anche qui 4-3 e si porta a 6
No,
punti e
no, è
oh.
orientato clamorosamente alla
Esatto.
lotta. Sembra. Ragari ha detto una cosa giusta, da uomo intelligente
Ranieri dice
qual è.
sempre cose giuste.
Esatto, sempre.
4-3 comunque Cagliari
Ragari ha
risultato
detto: dopo
finale.
la partita alla Roma inizierà il nostro campionato. Devo dire che effettivamente poi è stato così. Perché nelle ultime due partite pareggia prima a Salerno e poi vince questa partita 4-3. Certo, poi pure un po' di fortuna ci si è messo.
Disattenzione dei
E poi
Frosinone.
Rosario Di Francesco sono siamo rigiocati perché è la seconda volta che fa una cosa del genere. Io veramente pensare a stai 3-0 e perdi 4-3 mi fa
Soprattutto dal
impazzire.
settantesimo,
Sì, però, ho visto i
perché
gol.
no,
Paoletti sembrava Benzema,
sì,
cioè.
no, a parte i gol la cosa che fa ridere.
Mamma
70,
mia.
72esimo Oristano fa l'1-3, 76esimo Lumbuzitu fa il
Zito
2-3,
Lumbu?
94esimo Pavoletti fa il 3-3, 96esimo 4-3. Vabbè, Frosinone è imbarazzante difensivamente parlando, però è importante per il Cagliari che, come detto te, si rilancia nella lotta, sì, scudetto, nella lotta per non retrocedere. Partita invece che ferma un attimino il Monza e soprattutto clamorosamente l'Udinese trova un punto, ma anche lì 7 punti pari con l'Empoli per adesso in zona retrocessione. Malissimo l'Udinese, 1-1, stop per il Monza che stava facendo bene.
Stop
E
per il
poteva
Monza.
essere una vittoria importante, perché se avesse vinto sarebbe stato a 15 punti.
Se devo dire, il Monza probabilmente hanno esaurito le energie che hanno utilizzato all'Olimpio, soprattutto per parlare in panchina. Paladino vedevo un po' stanco, ma poi a me mi pare Paladino, vedo una statua di
Niente,
cera, mi pare, non so
niente,
se mi pare una statua di cera, però
niente. Che Juventina è
vabbè.
freddo.
Infatti, no, passo falso è che l'Udinese è tornato Cioffi, attenzione a Cioffi si chiama, guarda un po'.
Sì,
A
Cioffi.
Cioffi, non vorrei sbagliare. Sotti l'hanno cacciato perché vinceva la prima partita al 15-18, quindi hanno
Però
detto.
pareggio importato all'Udinese, gol
Eh
di
sì.
Luca. Luca, giocatore molto interessante, ricordiamo andò per 20 milioni all'Ajax,
Sì, si è un po' perso,
rigirate.
insomma.
Torna qua, segna, importante,
Ma è
segna.
Flaco Colpani, segna
Segna
che
ancora
quanto è forte
Colpani.
Flaco Colpani.
Dedichiamo un attimino 30 secondi a
A
sto giocatore
Flaco.
che sta facendo veramente tanto bene.
Ma fortissimo, cioè all'Olimpio a un certo punto fa un tiro a giro di mancino
È bel
vicinissimo,
mancino,
un giocatore veramente fortissimo. Io spero che insomma la Roma,
eh.
se vuole
Oh, wow.
svegliare, iniziare la Roma, vuole iniziare a prendere anche dei calciatori magari diversi, non prendere solo dei rottami, anche prendersi i giocatori qua, Gudmundsson,
Ma
Colpani,
anche
perché sono ancora prendere.
scommesse,
Ma certo,
soprattutto
il
prima
calcio
che
si fa pure
poi
così, perché
le big se
sennò.
ne mettano conto, perché poi la Roma purtroppo sappiamo dei
Vuoi
disagi
sapere il tridente
finanziari
del
che
prossimo
abbiamo.
anno? Allenatore Thiago Motta, Tridente Colpani, Gudmundsson, Retegui e si va a vincere lo scudo. No, adesso a parte le
Vabbè, metà
cavolate,
Genoa,
tutte le squadre, poi a un certo punto tu devi pure prendere questi giocatori qui, adesso è ancora
ma anche
prendibile.
scommesse,
Fra un anno
esatto.
Colpani non lo prendi più perché starà a giocherà magari nell'Inter, nella Juve, nel Milan, tanto su queste poi li prendono.
Vediamo, passo falso per il Monza,
Sì.
passo falso per la Roma, più che altro
Passo falso.
vittoria che riporta dopo neanche un giorno, diciamo, nella vetta
C'è sta che
l'Inter.
spera nel pareggio,
È un po' sì,
Stavi
soprattutto
cercando.
perché all'81esimo trova il gol Thuram, assist, ancora qua, io lo dico per me adesso uno dei migliori terzini
Vai,
sinistri in
analizza,
Europa,
analizzami.
Di Marco. Inter 1, Roma 0. Allora, le critiche ne ho troppe, ne abbiamo anche già parlato ieri con Leone, anche con i
Non
nostri
esagerare.
amici in un aperitivo un po' così, tutti i romanisti molto felici della prestazione. Ecco,
Mourinho
la
out.
prestazione non bisogna mai guardarla quella, però entrare in
La
campo
Roma è un po'
con
vista la
no,
prestazione.
no, come dicevamo per risultati poi
Se vinci, se perdi, purtroppo la
se perdi la
vedi.
vedi, soprattutto perché io dirò pochissime cose.
Vai, vai.
Uno, se io fossi tifoso della Roma, scusate, francese, diciamo così,
No, vabbè, manco a fa come
mi
te.
sono mi sarei rotto il cazzo
No, 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 questo modo di parlare nei
ampiamente,
confronti della Roma non lo
no,
accetto.
ampiamente di dichiarazioni veramente che vanno a sviare, sempre
Riparliamo.
fatto in carriera,
Riparliamo.
ovviamente di Mou, ma anche di Pinto, vabbè, no, perché tanti Friedkin non esistono, questo l'abbiamo capito.
Stai veramente oggi contro, vabbè, dopo.
No, dichiarazioni che parlano di tutta, parlano di arbitraggio quando Paredes andava espulso, di che ha rischiato tantissimo.
Paredes era meglio solo
cacciato. Esatto, però insomma, torna, non andando sui singoli sulle singole cose, si parla soltanto ovviamente di quello che fa comodo, ma ripeto, io da tifoso a Roma mi sarei ampiamente rotto, perché
tu ti vergogneresti di questa roba.
Io mi vergognerei, perché sai perché mi vergogno? Perché mi vergogno ancora di più di quello che è successo in campo, perché la Roma gioca male, malissimo, anzi secondo
sarebbe
me
sarebbe stato bello giocare male,
la Roma non scende in campo. Bravo, la Roma sembrava mi ricordo quando noi, quando io giocavo a calcio, noi eravamo affiliati ai tempi quando giocavo con eravamo affiliati con il Brescia e noi ogni tanto andavamo a fare delle amichevoli. Mi ricordo, questo è il Brescia quando tra l'altro ai tempi stava in Serie A, Serie B, così, che lottava, cioè insomma che aveva giovani interessanti. Noi andavamo lì, perdevamo 6-7-1, 7-2 e stavamo lì a fare le comparse. Però un conto è quando sei piccolo, cioè contro il Brescia, e tu sei il bracciano. Qui parliamo della Roma che va a giocare a San Siro contro l'Inter, che poi alla fine perde solo 1-0, non si sa come. La Roma con un'occasione tra un po' segniamo, perché sui calci piazzati la Roma fa sempre male, quello lo sappiamo. Però per me la Roma ha fatto una prestazione imbarazzante, non di livello, e soprattutto l'Inter invece ha semplicemente dimostrato di essere più forte non impegnandosi neanche così tanto. Per me è imbarazzante veramente la prestazione della Roma, non all'altezza, da squadra di Serie B che va a giocare, va a fare la trasferta tanto per farla a Milano, non si sa come l'Inter abbia fatto soltanto un gol, però l'ha fatto. Alla fine quello l'importante, segna Duram che diciamo vince lo scontro, diciamo così, un po' contro Lukaku, che parentesi non so ragazzi, Lukaku è entrato in campo perché per me non è stato pervenuto, non tanto per colpa sua, perché non gli arriva un pallone. Roma scandalosa, cioè veramente le ho tutte, perché non puoi entrare a giocare un big match così, o anzi mi correggo, non puoi andare lì non giocando. E per carità, ci sta contro l'Inter, ma l'atteggiamento della Roma veramente da squadra di prima, seconda categoria. Io ho finito,
hai detto...
però sulla Roma veramente male male. L'Inter invece non ha nulla a dire, squadra più forte del campionato, nettamente ha una rosa spaventosa. A questi gli esce Çalhanoğlu, che se n'è andato Brozovic, pensavamo che non prendo nessuno, ce l'avevano in casa, il mediano clamoroso Çalhanoğlu, questo nato prima esterno poi trequartista, dei piedi clamorosi. Allora per dire, esce Çalhanoğlu, entra Frattesi, entra Klassen, entra Carlos Augusto che poi spacca la traversa al posto di Di Marco, hanno una rosa competitivissima, benissimo l'Inter, la Roma imbarazzante, e ho finito, sì, quella Roma, perché veramente se no non mi fermo più. Leo, dimmi la tua, ma tanto... Purtroppo Leo da romanista amareggiato sa che le cose sono queste.
No, 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 hai detto tutto giusto praticamente, non ci sono dubbi su questa roba qui. E che dire, è molto complicato per me analizzare il match, la partita. La Roma ha deciso di non giocare, di entrare in campo neanche per pareggiare, ma per perdere con uno scarto, insomma, per perdere, per non esagerare, diciamo, per perdere 3-0, perché poteva veramente finire male dopo 20 minuti, perché l'Inter ha avuto tante occasioni, l'obiettivo era quello di perdere magari 1-0 in maniera dignitosa, scusate il mio raffreddore nel mentre. E io, tu hai detto una cosa secondo me sbagliata nel tuo discorso, è l'Inter, quindi si può anche fare così, però io penso che invece tanto...
No, aspetta, mi correggo, non era una giustifica.
No, non è, certo.
Però è ovvio che anche qui il livello, certo, tra le due squadre è un'altra cosa. Però io ripeto, anche se giochi contro il Real Madrid, tu non puoi scendere in campo così. No, cioè, no, veramente, ti ho detto, la sensazione era una squadra... Quando le amichevoli estive, quando giochi contro il Triestina, che va a fare l'amichevole tanto per falla, che quelli ci provano, per carità. Ma anzi, la Roma qua neanche ci ha provato.
Non ci ha provato, poi la Roma mi ha dato la sensazione veramente come se fossimo il Ferrappi Salò a un certo punto.
Appunto.
Questo atteggiamento di rinuncia totale a giocare a pallone è un po' stancato, adesso diciamocelo chiaramente. Io sono poi qua, lo dice uno che è veramente romanista, perché la prima cosa, a Roma ci si divide in murignani e non murignani, io sono romanista la prima cosa, poi io sono uno che apprezza Mourinho per quello che ha fatto e nessuno mette in dubbio tutto quello che è riuscito a fare in Europa, perché in campionato i risultati sono stati scadenti. Però la Roma non può giocare in questa maniera, non c'è dignità, il tifoso un minimo di dignità, vuole vedere qualcosa di diverso il tifoso e non è ammissibile. Poi io credo che il discorso sia molto più ampio, poi magari ne parleremo un'altra volta, però brevemente...
Tra poco c'è la pausa nazionale,
esatto.
Poi lì faremo un bel discorso su tutte le squadre.
Brevemente ti dico l'ultima cosa, iniziare una stagione con l'allenatore in scadenza, il direttore sportivo in scadenza, non ti aiuta, cioè la sensazione che questo progetto tecnico, credo che... Il progetto è finito, secondo me, dopo Budapest. Cioè, secondo me, dopo Budapest era finita. Nel momento in cui la società non si schiera a fianco dell'allenatore che fa quelle dichiarazioni legittimamente, perché la Roma gliel'hanno rubata la partita, questo ce lo ricordiamo. Ce lo
la finale sì, assolutamente.
Ecco, la società decide di non schierarsi, di stare in silenzio, fa un comunicato di Iago Pinto imbarazzante all'Ansa, era meglio non farlo, pareva Luca Marelli quando ti dice al VAR come devono essere le cose, esatto. Stessa cosa, imbarazzante.
Sì, qua c'è una manonietta.
Esatto,
perché,
una cosa del genere, era imbarazzante. Quindi la Roma, come club, in questo momento non è cresciuto. Devi crescere prima di tutto sul piano comunicativo. Poi possiamo parlare di Mourinho e tutto. Che attenzione, Mourinho è il primo colpevole in questo momento, non lo giustifico. Ma la Roma ha dei problemi strutturali giganteschi. Io mi chiedo, caro Tiago, perché prende Paredes e Renato Sanchez? Lui dice in conferenza stampa: Renato Sanchez è una mia responsabilità.
Errore mio eventualmente.
Ma eventualmente, ma la Roma deve arrivare quarta. Ma a parte tu, allora, se tu parti così e dici che, cioè, tu non devi partire. L'errore dal punto di vista comunicativo sta nel modo in cui lui si pone, perché lui dice: se le cose vanno male, no, tu Tiago devi dire: no, non vi preoccupate, io sono sicuro perché sono orgoglioso di aver preso questo giocatore, andrà bene. Invece lui già dice così: no, andranno male le cose. Ma la Roma ha bisogno di un giocatore. Poi io mi chiedo: 5 anni di contratto a Warra erano necessari? Io poi a War è un anno e mezzo che non giocava, tutti a di forte un anno e mezzo. A War mi sembra un giocatore che non può giocare a questi. Mi sembra un giocatore di un livello inferiore.
Nel Monza.
Sì, a me non mi pare un giocatore da Roma. Poi vogliamo parlare di Ndicka? Quando si sveglia Ndicka? Allora, l'immagine della partita di Ndicka è quando la Roma spazza un pallone tipo verso il calcio d'angolo, chiude gli orecchi e Ndicka difende palla invece di spazzare, difende e regala calcio d'angolo all'Inter. Cioè, ma di che parliamo? Poi un'altra cosa, caro José, lo dico pure a te, mi spieghi perché Christensen, che non gioca una partita da un mese e mezzo, lo schieri a Milano? Perché metti Zaleski su Dumfries e non metti magari Selic a sinistra e Karsdorp a destra? In questo momento nella Roma non funziona nulla.
C'è confusione.
10 partite, 4 sconfitte, nono posto. Allora, se questa è una stagione di quelle che non vale niente perché tanto l'allenatore se ne va, il direttore sportivo se ne va, ce lo dicessero, così siamo tutti tranquilli, perché la Roma in questo momento non ha dignità, non c'è dignità, non gliene, ognuno va per la sua strada, chi quello dice una cosa, quest'altro, come al solito.
O c'è chi non parla.
Ecco, anche perché l'unico obiettivo ad oggi è rimasto, perché arrivare quarti è pressoché impossibile, perché la Roma è troppo indietro e io guardo i punti in proiezione, tu devi fare una proiezione, che tu mi dici sempre, tu dai sentenze all'inizio, ma io non do sentenze, io guardo la Roma negli ultimi anni e guardo la proiezione, quello che può fare la Roma. Se la Roma quest'anno fa 60 punti è un miracolo, li farà quelli, perché tanto questo vale. Mourinho più dei 60 punti te fa,
ma anche se a livello, ecco, della rosa non dice questo,
certo il livello della rosa può essere da 70-75. Poi mi chiedo, ma com'è che il Sassuolo va a Milano e vince, il Bologna va a Milano e pareggia perdendo 2-0, perdeva 2-0 e gioca Webischer con Freuler, gioca con Orsolini. Cioè, mi chiedo, poi la Roma ha anche delle attenuanti, perché ti sei presentata a Milano senza Spinazzola, Dybala, Renato Sanchez, Pellegrini, chi, qualcun altro, adesso non mi ricordo, Smalling, che è morto, ha visto gli alieni, è vegano, questo c'ha tutti i problemi del mondo.
No,
vegano.
No. Vedete? Allora, ovviamente, cioè, scherziamo, cioè, è un'esagerazione ironica.
Ovviamente.
Però
quello, no, a parte gli scherzi, è fortunato, per cui devi mangiare più carne, non sto a scherzare, ovviamente c'ho nulla contro i vegani, era una battuta. Però davvero gli alieni li ha visti, non sto scherzando, una volta l'avevo veramente, l'ha battuta lui, la moglie li ha visti veramente, cioè la moglie ha detto una volta una cosa del genere, non sto scherzando.
Vabbè,
quindi
stiamo sfociando, abbiamo anche detto tanto dai. Sulla Roma,
vabbè, dai, sono
in sintesi, situazione un po' catastrofica, però anche lì il paradosso della Roma di Mourinho è sempre lì. Poi vedi Europa League, 9 punti in 3 giornate,
ma quest'anno c'è Liverpool,
vabbè,
finale Roma Liverpool a Dublino, ma se morimo, vai.
Così Leone arriva allo stadio e ridiamo. Andiamo avanti con il big match, o magari uno dei big match, Federico è intanto scusato, era Freddo Rivali, è stagione, il big match, sì, probabilmente più grande della giornata, Napoli-Milan, e qua secondo me riassunto del Milan, primo tempo clamoroso, Olivier Giroud,
sì, il tempo per parte,
riprende da dove aveva lasciato la Champions l'anno scorso con quel gol fatto che poi ha mandato appunto il Milan in semifinale, doppietta al primo tempo, poi il Milan dorme, tutti contro Pioli, più che altro si sveglia a Napoli, forte, Kvaratskhelia fortissimo anche quest'anno, finisce 2-2, però non aiuta nessuno dei due, perché il Napoli con un punto arriva a 18, Milan 22 che si fa scavalcare la Juve. Che mi dici velocemente, anche perché così poi più o meno andiamo in chiusura, di questa partita, che ci dice? Sono due squadre forti, però secondo me non pronte per lottare per il campionato.
Beh, dopo aver visto Inter-Roma, questa mi è sembrata la partita più bella del mondo.
È stata una bella partita.
È stata una bella partita, un tempo per parte. Il esatto. Napoli continua ad avere delle fragilità difensive piuttosto clamorose.
Spaventose.
Napoli dà la sensazione, ogni azione può prendere gol. Appena affronta una squadra che gioca un minimo, un buon calcio e ha qualche buona
idea, a qualche idea.
Il Napoli inizia veramente, cioè rischia di prendere gol contro chiunque. Il Milan dall'altra, dal canto suo invece deve cercare di chiudere le partite prima, tu stai 2-0, devi
ma anche di gestire, tu non gestire. Puoi su 2-0 farti recuperare 2-2, soprattutto anche perché il primo tempo il Milan le occasioni ne ha avute, però non è che ne ha avute così tante, alla fine è stata brava a concretizzare quelle due, più che altro perché di davanti a un fenomeno che ha 40 anni è quello che ha più fame di tutti, e questo un po' spaventa per il Milan, che è Olivier Giroud. 2-2 che però qua non fa bene né all'una dell'altra, e per Milan poteva essere un colpo. Poteva essere un colpo, soprattutto colpaccio, perché vincere a Napoli non è facile, anche se quest'anno sembra di più. Soprattutto poteva arrivare a 24 e rimanere a meno uno dai cugini. E quindi 2-2 che non fa bene a nessuno dei due, e le altre un pochino scappano. Più che altro parlo per il Napoli, che per carità, quinto posto si fa scavalcare da
Napoli.
Napoli Fiorentina è lì e la Lazio sta arrivando.
Napoli per lo scudetto ormai non lotta, mi sembra abbastanza. Cioè, Napoli deve provare, deve stare.
Ma non lotta perché
sulla Champions,
perché l'Inter sta facendo il Napoli l'anno scorso, non sta sbagliando nulla.
Sì, ma il Napoli quest'anno
troppe fragilità.
Poi Garcia esatto. Magari fra tre partite perde tre, ritorniamo al discorso lo sono, quindi Garcia vivrà tutta la stagione così. Garcia,
però lo diciamo anche l'anno scorso, anzi l'abbiamo detto quando è stato firmato. Questo purtroppo era il rischio, e questa è anche la conferma perché nessuno vuole andare a Napoli dove ha vinto un campionato, perché come andava saresti stato criticato.
È vero.
Parliamo velocemente delle altre due partite di lunedì sera, per noi ieri, per voi
l'Empoli
due giorni fa. Empoli perde 3-0 Atalanta, doppietta di Scamacca, gol di Coop Miners.
Doppietta di Scamacca?
Sì, impazzisco. Il tuo demone.
No,
l'Atalanta bene. E soprattutto terza miglior difesa del campionato insieme. Indovina un po' chi? Insieme al Bologna. 8 gol presi e 18 fatti rispetto a più 2-3 stagioni fa, in controtendenza più che altro. Sembra l'inizio dell'anno scorso, squadra che prende pochi gol, ne fa di meno però vince. Importante. E Atalanta che appunto scavalca il Napoli, si porta al quarto posto, vittoria importante contro un Empoli anche qua nel dramma più totale, dopo che sembrava aver avuto segnali di ripresa. Quanti anche l'ultima giornata, 7 punti come l'Udinese. Sì.
Buono per l'Empoli.
Sì, buono, però insomma male comunque. E invece vittoria importante nello scontro diretto per la Lazio, che appunto torna proprio lì sotto la Fiorentina un punto all'ultimo secondo col capitano Ciro Immobile, che si insegna sul rigore all'ultimo secondo col portiere bendato, sì, probabilmente non ce la fa più.
Attenzione, queste parole forti.
Però vittoria importantissima per la Lazio.
Beh sì, soprattutto per come è arrivata, perché stava soffrendo. Fosse fin da 0-0 sarebbe stato più giusto, però la Lazio è fortunata, devo dire.
La
fortuna aiuta.
Jaudash. Esatto. No, vittoria importante perché in un sul boccone, diciamo così, da undicesima.
Tre vittorie fila.
No, da undicesima a pari punti con Lecce e Monza, arriva settima, superando Roma e Bologna. Velocemente la classifica, perché dopo 10 giornate.
Dobbiamo leggere per forza.
Mi dispiace. Dopo 10 giornate è importante però vederla, partendo dall'ultimo posto, che dice Salernitana 4 punti, Cagliari 6, Empoli Udinese 7, Verona che si deve riprendere a 8, Sassuolo e Genoa 11, Torino e Frosinone molto bene a 12, Lecce 13 come il Monza, nono posto c'è la Roma 14 punti, Bologna clamoroso 8, ottava con 15 punti, Lazio 16, Fiorentina 17, Napoli 18, Atalanta 19, le ultime tre analizziamo un attimo perché vorrei dire, comunque sia dal quarto posto fino all'undicesimo, lo vogliamo dire, ci sono comunque 6 punti, che sono due partite, che possono essere 1/2 passi falsi, quindi sono ancora tutte là fino al quarto. Le prime tre invece già più staccate, Milan 22, Juve 23 e Inter prima 25.
Sì.
Quindi quello che dicevamo anche noi, Inter, Juve, Milan più avanti le altre, per adesso lo stanno dimostrando. Vediamo se lo dimostreranno, perché settimana prossima ci sono partite importanti, c'è Atalanta-Inter, la Lazio contro il Bologna se vince può fare un
scontro
colpaccio.
Scontro salvezza, Roma-Lecce.
Esatto, scontro salvezza. C'è Fiorentina-Juve importante. Sì. Ci sono partite che dovranno dare dei risultati. Il Milan invece tra le big è quella che probabilmente è quella più semplice contro l'Udinese, Napoli al derby campano contro la Salernitana, e qua Inter e Juve dovranno stare molto attenti ai passi falsi, anche perché se l'Atalanta vince arriva lì a 22 contro l'Inter che rimarrebbe a 25, se la Fiorentina vince anche arriva a 20. Sarà una giornata molto molto interessante, molto molto tosta, e che potrà dirci tante cose. Siamo in chiusura, Leo?
Siamo in chiusura.
Bella puntata, abbiamo parlato un po' d'Europa, del pallone d'oro, della Roma, della Juve di questa giornata, dell'Inter che sta volando in campionato, e vediamo settimana prossima, appunto, partite importanti, ci risentiremo, e vi ringraziamo per averci ascoltato, ringraziamo come al solito Radio Oltrelago, ci sentiamo mercoledì prossimo alle 18 fino alle 19, e allora direi che da Checco
e Leo
è tutto, buona serata
e buon calcio! Boom, boom, boom.